Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Bad to the Bone, il programma interamente dedicato al true crime. Io sono Lucrezia e qui con me ci sono Jasmine e Arianna. Nella puntata di oggi rimaniamo in tema casi che poi hanno ispirato film e siccome ci stiamo avvicinando ad Halloween parleremo appunto di un personaggio che terrorizza molto. Infatti il caso di oggi è dedicato allo Slenderman. Adesso Arianna ci racconterà come sono andate i fatti di questa storia.
Sì, eccomi, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Allora, faccio subito un disclaimer all'inizio perché questa storia, se quella della volta scorsa era traumatizzante, questa storia è ancora peggio. Però almeno per fortuna abbiamo una sorta di lieto fine perché la vittima di questo crimine è sopravvissuta fortunatamente. E allora, voglio far cominciare la storia in un modo un po' strano, nel senso che voglio cominciare dall'inizio, in quanto ho deciso di prendere una strada un po' più romanziera per raccontare la nostra storia, quindi comincerei dal pomeriggio del 31 maggio del 2014. Siamo in una città che si chiama Waukesha. Siamo quindi in Wisconsin, negli Stati Uniti, ovviamente, una cittadina appena fuori dall'Interland di Milwaukee, che è la capitale, diciamo così, del Wisconsin, e siamo in una casa dei sobborghi, in giardino, e in questo giardino si trova una ragazza, una donna, che si chiama Stacy Leutner. Stacy è mamma di due bambini, e in questo momento, in questo pomeriggio, è nel giardino, che sta dipingendo dei vecchi mobili che sta tentando di ristrutturare. Suo marito non c'è e suo figlio, uno dei suoi due figli, il più piccolo, è in casa, sta giocando in casa senza... A un certo punto, mentre sta dipingendo appunto questi mobili, alza lo sguardo e vede che in fondo al suo vialetto ci sono questi due uomini. Uno è palesemente un ufficiale di polizia, mentre l'altro è un uomo vestito in modo distinto, però non si riconosce. Lei si avvicina, li fa entrare dal cancello e nel momento in cui quello che si scoprirà essere un detective e l'ufficiale di polizia le comunicano una notizia davvero terribile che le cambierà la vita per sempre. Infatti l'ufficiale di polizia, con tutta la delicatezza possibile, le dice che la sua figlia maggiore, che si chiama Peyton, di 12 anni, è appena stata ritrovata a poca distanza da casa da un ciclista, completamente insanguinata e ferita, palesemente ferita, insanguinata e sull'orlo della perdita di conoscenza. Stacy in quel momento impallidisce, parte subito e parte per l'ospedale dove lo porta la polizia. E mentre va all'ospedale chiama anche nel panico suo marito dicendogli: hanno fatto del male a Peyton, vieni subito. Stacy riesce ad arrivare in ospedale proprio nel momento in cui stanno tirando Peyton fuori dall'ambulanza. Lei è sdraiata su una barella, la stanno per portare d'urgenza nella sala operatoria e nel percorso tra l'ambulanza e la sala operatoria riesce a parlarci. Stacy si avvicina a Peyton, le prende la mano e Peyton la guarda. E prima di essere portata via e di perdere conoscenza, la guarda negli occhi e le dice: sono state loro. Nello stesso momento ci sono due ragazze che vengono ritrovate mentre camminano sulla I-94, che è una strada statale che passa per il Wisconsin, a 5 ore di distanza da casa, che stanno vagando senza una meta, non capiscono bene dove stanno andando e sono tutte e due ricoperte di sangue. Vengono avvertite le autorità e queste due ragazzine vengono portate in una stazione di polizia. Adesso voi vi starete chiedendo che cos'è sta premessa. Quelle due ragazzine che sono state ritrovate sulla strada statale si chiamano Morgan Geiser e Anissa Weiser e sono le amiche di Peyton, sono le due migliori amiche di Peyton. E per capire che cosa sta succedendo e perché si trovano lì bisogna ritornare alla quarta elementare, quindi torniamo indietro di circa 3 anni. All'inizio della quarta elementare Peyton è una bambina come tante altre, le piacciono i film Disney, le principesse, il suo colore preferito è il viola, è una bambina molto espansiva, molto vivace, molto anche accogliente nei confronti degli altri bambini e decide di prendere sotto la sua ala protettiva questa nuova compagna di classe che è arrivata da poco, che si chiama Morgan e che tutti gli altri bambini tendono a evitare in quanto è una bambina un po' strana che tende a spaventarli perché ha degli interessi un po' macabri, si può dire. E soprattutto un evento che viene raccontato molto spesso anche nelle interviste dagli insegnanti e dal preside della scuola in cui Morgan e Peyton vanno: i bambini spesso corrono dalle maestre spaventati perché Morgan li insegue abbagliandogli contro. E quindi Peyton decide di occuparsi, di prendersi cura quasi di questa nuova compagna di classe, che però si dimostra fin dall'inizio un'amica un po' non delle migliori, insomma, perché tende a essere molto controllante, a controllare molto le decisioni e le cose che fa Peyton. La spaventa perché Morgan è molto appassionata di storie di paura e quindi spesso coinvolge anche Peyton nelle sue storie, e Peyton è sempre molto spaventata, tanto che va dalla madre Stacy a lamentarsi di questo comportamento. Stacy, ovviamente, essendo una madre, si vede anche preoccupata da questa nuova amica che, più che comportarsi come un'amica, si sta comportando un po' come una aguzzina nei confronti di sua figlia. Però poi Peyton decide di non lasciarla perdere, cioè di non lasciarla indietro, perché comunque è una bambina molto empatica, quindi pensa che Morgan abbia davvero bisogno di un'amica, quindi decide anche di sopportare, per così dire, quello che le angherie di Morgan, senza dire molto. Poi tutto cambia quando arriva la prima media. In prima media viene aggiunta alla classe un'altra ragazzina nuova che si chiama Anissa e che diventa subito amica di Morgan, soprattutto per la loro passione condivisa per le storie di paura. Infatti si ritrovano sempre molto spesso a casa di una delle due a guardare e a navigare in questo sito che si chiama Creepypasta Wiki, che è un sito gestito interamente dagli utenti, un forum in cui gli utenti possono caricare tutte le loro storie di paure, condividerle, discuterne e creare anche delle leggende intorno a queste cose. E una delle leggende a cui Anissa e Morgan si appassionano è quella dello Slenderman, un personaggio di fantasia creato da un web designer che sarebbe una specie di uomo nero, senza faccia, molto alto, con dei tentacoli, che rapisce i bambini per portarli nella sua villa. Morgan e Anissa diventano talmente ossessionate con questo personaggio che decidono di voler diventare delle collaboratrici, dette in gergo proxies, di questa creatura, e tentano di coinvolgere anche Peyton, ma Peyton rimane sempre molto spaventata e tende a distaccarsi dal gruppetto, dalla coppia, perché Anissa non le piace per niente, perché è una persona molto strana, molto più strana di quello che potrebbe essere Morgan e di com'era Morgan quando si sono conosciute, e non le piace perché Morgan, in presenza di Anissa, diventa una persona totalmente diversa. Morgan e Anissa decidono che, quindi, per diventare delle collaboratrici di Slenderman, la leggenda narra che bisogna uccidere un'altra persona. Quindi, con il nome in codice di Gita al campeggio, decidono di cominciare a discutere delle specifiche di come potranno uccidere Peyton, perché trovano che sia l'unico modo per poter avvicinarsi allo Slenderman. Quindi, per la sera del 30 maggio del 2014 è il compleanno di Morgan, e Morgan decide di invitare sia Anissa che Peyton a casa sua per il compleanno. Prima vanno a pattinare nel parco e poi lei li invita a un suo pigiama party. E in accordo con Anissa decidono che il piano sarebbe entrare nella camera di Peyton intanto che lei dorme durante la notte, tagliarle la gola e scappare. Il problema è che questo non si verifica perché durante la notte, a mezzanotte, né Anissa né Morgan hanno il coraggio di uscire dalla propria camera e andare a prendere in cucina un coltello e rischiare di svegliare i genitori di Morgan. Quindi il piano diventa un altro. Decidono che la mattina dopo dovranno andare nel parco che si trova vicino a casa di Morgan e uccidere Peyton nel bagno. E questa è una cosa che è molto inquietante come cosa, perché sono molto fredde e calcolatrici. Decidono di portarla nel bagno perché Morgan sa che nel bagno c'è un tombino, quello per drenare l'acqua, e dice che così almeno se la uccidono in quel posto possono liberarsi del sangue molto più facilmente perché sarebbe andato giù dal tombino. Anche questa volta però il piano non va a buon fine, buon tra virgolette, perché il bagno è chiuso, è sotto ristrutturazione, quindi non ci si può accedere. Allora, l'estrema ratio della situazione viene sempre in mente a Morgan, che propone a Anissa e Peyton di giocare a nascondino. E giocando a nascondino riesce a convincere Anissa a condurre Peyton nei boschi dietro un albero e a farla sdraiare per terra e coprire con delle foglie, perché così riesce a nascondersi meglio. Peyton obbedisce, dice: questo sì che è un gran bel nascondiglio, c'hai ragione.
Intelligente.
E very smart. E si sdraia per terra. Nel momento in cui si sdraia per terra, Anissa le si butta addosso, le si siede sulla schiena e la tiene ferma. E nello stesso momento Morgan arriva, sopraggiunge, tirando fuori dallo zaino un coltello di 13 centimetri. Lo porge a Anissa e le dice: adesso fallo tu. Anissa dice: no, io... no, non ci riesco, non ce la faccio, cioè stiamo per uccidere una persona, io davvero... Lo ripassa a Morgan le dice: no, devi farlo tu, perché lo Slenderman vuole così, perché l'aveva anche minacciata di uccidere la sua famiglia se non l'avesse fatto. E Anissa dice: no, io non ce la faccio. Allora Morgan, un po' stizzita, le prende il coltello e dice: allora devo prendermi io la responsabilità, l'onere, esatto, l'onore.
Cicocò.
Esatto. E però dice Anissa: fino a quando tu non mi dici di andare, io non faccio niente. Allora Anissa le dice: va bene, vai, massacrala, tanto ormai siamo qui, facciamolo. Colpisce, quindi Morgan comincia, colpisce Peyton e alla fine di tutto questo Peyton riceverà ben 19 coltellate al torso, alle gambe, alle braccia, più o meno ovunque. Le ragazzine, le altre due, finito la questione, si guardano, fanno per scappare, quando in realtà si accorgono che Peyton per terra è ancora viva. E gli sta chiedendo perché l'hanno fatto. Gli sta urlando: vi odio, io credevo in voi, avevo fiducia in voi, voi mi avete tradita così.
Che belle amiche.
Momento commovente. Terribile, sì. E loro le dicono: non possiamo spiegarti, però non preoccuparti, perché adesso chiamiamo i soccorsi. Tu stai lì sdraiata per terra, perché se stai sdraiata sanguini di meno. Solo che questa è solo una scusa.
Sono informate queste ragazze.
Sì, 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 sono organizzate bene.
Tutto nei dettagli.
Solo che loro se ne vanno e i soccorsi non li chiamano. Allora Peyton si accorge che probabilmente nessuno la verrà a prendere e spiegherà dopo che lei non voleva morire, stava facendo di tutto per non morire, quindi spinta da questa voglia di vivere fortissima, si alza e comincia a correre. Che io mi chiedo: come fai?
E infatti
19 coltellate e si mette a correre.
L'adrenalina, sì. Non senti più niente.
Esatto.
Lo
infatti
fai.
Lei aveva detto che mentre veniva coltellata lei non sentiva niente, perché sarà per l'adrenalina, sarà che era concentrata sulla paura.
Il corpo umano è una cosa magica.
Esatto.
Scappa, corre e riesce ad arrivare sul marciapiede. Il marciapiede, per fortuna, riesce a sbracciarsi, a fermare un ciclista che sta passando di lì, che si ferma e riesce a chiamare i soccorsi. E quindi Peyton viene portata in ospedale. Alla fine di tutto questo Peyton sopravvive, per fortuna, e il chirurgo che l'ha operata parlerà poi con ABC News e dirà che se Morgan avesse spostato di solo anche una frazione di millimetro, il chirurgo parla di un capello, se la lama fosse andata solo di un capello più in là, avrebbe colpito la aorta e avrebbe ucciso Peyton all'istante. Invece, per non so quale strana
miracolo
del destino, non è successo e Peyton è riuscita a sopravvivere. È diventato un caso nazionale, ovviamente. E come detto all'inizio della storia, Morgan e Anissa, vengono ritrovate su questa superstrada e racconteranno dopo che stavano andando, tentando di dirigersi verso la Nicolet National Forest, che è una foresta che sta al nord del Wisconsin, per poter raggiungere la casa di Slenderman. Perché potevano diventare le sue collaboratrici. Quindi adesso la domanda sorgerebbe spontanea: chi è Slenderman? E perché queste due ragazzine erano così ossessionate?
Esatto, allora, tutto è cominciato nel 2009 su un forum che si chiama Something Awful, e praticamente c'era questo concorso di Photoshop. L'obiettivo era quello di creare delle fotografie falsi, cioè fotografie sovrannaturali, no? di mostri, qualcosa che facesse paura, no? Perché era questo il tema di quel sito. Dovevano essere convincenti, ben fatte. E c'era questo ragazzo che si chiama Eric Knudsen, che ha inviato ben due foto in bianco e nero di questa creatura alta, magra, che non aveva una faccia, E in quelle due foto questa creatura stava dietro a dei bambini, no? Eric ha chiamato questo suo mostro Slenderman. E da queste due foto sono nate tantissime leggende, perché allora altre persone hanno iniziato a hanno contribuito alla come dire, diffusione di questa immagine, creando altre foto photoshoppate, oppure creando delle fanfiction sempre su quei siti online, su quei forum, ma cioè non solo su Something Awful, ma anche su altri forum. E quindi la tecnologia ha aiutato molto a far andare in giro questo mostro, ecco, che portava un abito nero, era disegnato con dei tentacoli che uscivano dalla schiena, che aiutavano a uccidere le persone, sostanzialmente, soprattutto bambini. Infatti si trovava, lui era tutto ambientato nelle foreste, motivo per cui Morgan e Anissa hanno camminato tipo 5 ore per poter andare in una foresta, per andare dalla casa di Slenderman.
E, beh, se vuoi scrivere una storia horror, la foresta è la parte migliore.
E niente, uno dei sintomi di questo mostro è la perdita di memoria, cioè causa la perdita di memoria, attacchi di tosse che derivano dalla cosiddetta malattia della snellenza, cioè malattia dello Slenderman praticamente, e anche comportamenti paranoici che in realtà Morgan aveva già, perché anticipo, lei soffriva di schizofrenia, quindi non era per colpa di Slenderman. Anissa faceva vedere altri comportamenti che vediamo dopo, però intanto lui poteva anche rimuovere gli organi, infilzarsi a un albero, che bella fantasia,
infilzarsi, che bel personaggino,
sì, e portarsi alla follia praticamente. Morgan e Anissa hanno scoperto questo mostro sul sito Creepypasta Wiki, che portava lo slogan: ospita con orgoglio 12.151 dei tuoi peggiori incubi dal 2010.
Accattivanti.
Sì. E niente, l'hanno scoperto lì, si sono ossessionate, e all'inizio del 2014, come aveva già detto Arianna, volevano diventare delle proxy, cioè volevano essere
collaboratrici.
Sì, delle collaboratrici, no?
Le serve dello Slenderman.
Quindi sì, aiutarla a commettere.
Esatto. Sì, a uccidere persone.
Ah, sì, bene.
Sì, perché tu uccidi la persona per dimostrare a Slenderman che sei capace di uccidere.
Esatto.
Ah, interessante.
Era così, un clan era questo.
Sì, una gang.
Diventiamo amici di Slenderman.
Esatto. E niente, praticamente sostanzialmente è questa la storia dello Slenderman. Ciò che ci chiediamo è, cioè, come fanno le persone a credere a una cosa,
o a farsi influenzare così, esatto, tanto da commettere omicidi, perché alla fine è una storia, non,
sì,
è la verità.
Allora, ricordiamoci che stiamo parlando di ragazzini di 12 anni.
Quindi molto, vero, facilmente
impressionante. E che Morgan
era schizofrenica. Anissa non soffriva di niente, c'era possibile disturbo di personalità, però lo vedremo in dettaglio, sì, dopo, però non soffriva di niente, quindi più che altro tutti dicono che le foto erano ben photoshoppate, quindi
questo è vero. Vero.
Sono molto carine, sono fatte,
vero,
fatte
carine
molto bene,
nel
però,
senso.
Esatto, ma poi il fatto che ha aggiunto l'effetto bianco e nero aiutava
a creare,
sì, a rendere quell'effetto di ombra nera. Esatto. Adesso ritorno a parlare di Morgan e Anissa. Cerchiamo di capire come mai sono arrivate a fare quello che hanno fatto. Partiamo da Morgan. Morgan, perché mi sembra, allora, personalmente mi sembra quella che ha bisogno di più spazio, perché è quella che presenta una ovvia malattia, invece Anissa no, Anissa era soltanto cattiva. Allora, Morgan è schizofrenica, detta in poche parole, disturbo oppositivo provocatorio, disturbo psicotico condiviso. Ci sono questi praticamente quelli che sono stati diagnosticati a Morgan, all'inizio anche a Anissa, forse disturbo della personalità, come detto, però in realtà no. Durante l'interrogatorio Morgan è molto passiva, all'inizio sembra voler collaborare, però fa una domanda e lei chiede di Bella, e poi gli chiedono chi è Bella, e loro fanno: la nostra amica che noi abbiamo chiamato Bella perché in classe c'erano due persone con lo stesso nome, quindi per distinguere noi abbiamo iniziato a chiamare la nostra amica Bella. In realtà si riferisce a lei come quella che è stata accoltellata. E quando scopre che la loro migliore amica è ancora viva, lei fa no con la testa. cioè è incredula praticamente, perché pensava fosse morta, e nega con la testa. E loro fanno, durante l'interrogatorio, fanno no cosa, e lei dice no, stavo solo pensando. E da quel momento in poi lei cambia atteggiamento, inizia ad essere molto curiosa su quello che le stanno facendo. Ad esempio, prendevano tracce di DNA dalle sue mani, da sotto le unghie, così inizia a chiedere cosa fanno, e inizia anche a fare a dimostrare dei tic, come ad esempio sfregare le mani, oppure inizia a fare dei balletti, oppure a canticchiare quando la lasciano un attimo da sola. E infatti poche settimane dopo l'arresto sarà diagnosticata la schizofrenia precoce, che è oltretutto ereditata dal padre, a cui è stata diagnosticata quasi alla stessa età della figlia, se non erro. Le chiedono un po' della scuola, perché hanno paura che lei mentalmente sia persa. Gli chiedono se sa dove si trova, se sa perché è qui. Le chiedono che scuola ha fatto. Lei dice che le piace andare a scuola, ma in realtà, da ciò che sembra, non è riuscita mai ad adattarsi a quell'ambiente. Infatti,
che io dico, se ti metti a rincorrere i bambini abbaiando, mi stupisco, però.
E aggiungo, l'hanno una volta sorpresa con un martello nell'armadietto, e la scusa era perché doveva difendersi, e giustamente l'hanno sospesa per una cosa del genere, e lei è crollata a piangere a terra, il che è stato definito strano, giustamente, però appunto sono stati avvisati molte volte i genitori. A volte non facevano nulla, a volte si giustificavano dicendo perché nostra figlia visita questi siti horror, così, e ovviamente gli insegnanti consigliavano di non farli visitare più, e invece
ha continuato.
Beh, a quanto pare anche i genitori erano abbastanza appassionati di sta roba, quindi
esatto,
non mi stupisce.
Infatti i suoi comportamenti a scuola sono passati dall'essere strani all'essere inquietanti. Questa è praticamente Morgan, che è schizofrenica. Quando ritorna a scuola poi ha un diario, che è praticamente quello che fa il punto della situazione, perché poi vedranno i disegni che fa su quel diario, sono tutti cose, ad esempio troviamo scritte non sei mai solo, muori, non sarai mai salvato, disegni del cosiddetto Slenderman, abbastanza inquietante. E quindi si scopre tutto questo di lei, che lei cerca di nascondere attraverso un comportamento passivo, perché ad esempio dice che a lei piace andare a scuola, va bene a scuola, si trova bene a scuola, cosa che non è vera. È molto piatta, non traspare emozioni, però lei è così perché appunto le sarà diagnosticato quel che è. Addirittura a volte sembra annoiata, tipo si accascia sulla sedia, si addormenta, si abbassa un po' il capo, così sembra proprio un comportamento che a volte darebbe anche fastidio, perché dici è una situazione seria, un po' di empatia, invece 000. Anissa invece traspare tante emozioni. All'inizio non si capisce se è arrabbiata oppure spaventata, se è triste, non si capisce come, cioè lei piange, ma non si capisce per quale motivo. C'è stato poi un primo tentativo di dissociarsi dalla situazione, dalla realtà, forse per distrarsi, perché fa una domanda abbastanza strana e chiede: io quanto ho camminato, quanti chilometri ho fatto? Perché si giustifica dicendo perché io non sono molto allenata, cioè io non sono brava nello sport, quindi volevo sapere qual è la distanza, quanto ho camminato.
Vabbè, tematica importante.
Sì, ho appena ucciso la mia migliore
io
amica.
Io ho fatto i miei 10.000 passi da
va bene.
Gli esperti hanno detto magari un tentativo di staccarsi dalla realtà,
tipo dissociazione.
Sì, era spaventata, non voleva affrontare quello che ha fatto, e quindi vuole staccarsi dalla realtà, distrarre se stessa, anche magari quello che le fa l'interrogatorio, così si sposta su altre tematiche. Che ragazzi, cioè, sembrano delle persone adulte, perché sono tecniche che utilizzano gli adulti, ad esempio, quando vengono interrogati. Però cioè, stiamo parlando di ragazzine di 12 anni, il che
è inquietante.
Natura sì. Umana, tentare di usare infatti queste tecniche, non lo so, non sono una psicologa.
E poi subito dice: io voglio aggiungere una cosa. Morgan sente delle voci, e lì io ho odiato Anissa, perché Anissa non soffre di niente, però voleva spostare tutta la colpa
su Morgan. Su Morgan. Che bella Morgan. Amica.
Che è vero che Morgan sente delle voci, però c'è un motivo per cui Morgan sente delle voci. E sembra, cioè, sembra che
voglia giustificarsi, sì, nel senso, le voci le hanno detto così, ho fatto quello che dicono le voci.
Ma più che giustificarsi, lei dice, cioè, ha fatto tutto Morgan, ha
scaricato la colpa.
Ha scaricato completamente la colpa, bello, vuole togliersi dai riflettori, così, ciao ciao.
Non è colpa sua, e
infatti,
invece...
A differenza che di Morgan, che è stoica, è quasi indifferente, anche quando parla di argomenti violenti, invece Anissa sembra fare tutta una scenata in cui regge a malapena la situazione, di che scoppia a piangere, fa vedere la mano che trema, perché dice, io non sono riuscita a prendere il coltello perché tremavo, guarda come stavo tremando adesso, come sto tremando adesso, e alza la mano davanti a quello dell'interrogatorio. E c'è una differenza, che quando praticamente fanno le stesse domande a entrambe le ragazze, e quando chiedono a Morgan cos'è successo, Morgan parte subito a parlare di quello che è successo nel bosco, ovvero che hanno ucciso l'amica. Quando lo chiedono ad Anissa, che è completamente sana, lei inizia a parlare dallo Slenderman, sempre perché vuole giustificarsi, vuole giustificare quello che ha fatto. L'abbiamo fatto per lo Slenderman, l'abbiamo fatto per la storia, l'abbiamo fatto per questo. Invece Morgan, conscia di quello che ha fatto, nonostante alcune cose della sua vita vuole nascondere, lei parte e dice subito, l'abbiamo uccisa perché dovevamo ucciderla, perché dovevamo salvarci. Cioè lei sputa subito il rospo, diciamo. E infatti Anissa si dimostra molto egocentrica, perché parla solo di sé, di quello che sente, e non parla di, ad esempio, di Bella. Peyton si chiama, giusto? Peyton. Non parla di Peyton. Invece Morgan comunque ha parlato di Peyton, ha parlato di quello che ha detto Peyton, ha parlato di quello che è successo. Invece Anissa è lì che dice, io mi sentivo così, io mi sentivo cos'ha, avevo paura, ha fatto tutto, cioè diciamo che è stato un po'... Vorrei insultare Anissa, ma non voglio farlo in diretta.
Siamo imparziali, noi raccontiamo i fatti.
Esatto, lasciamo giudicare a chi ci ascolta.
E quindi... Ai posteri la tua sentenza.
Ecco, tutto sommato possiamo arrivare al punto che Anissa ha manipolato Morgan, cioè
esatto,
l'ha manipolata.
Io direi che si sono un po' manipolate a vicenda, cioè si sono date man forte a vicenda, perché
sì,
andavano
allora,
tutte e due più o meno la stessa,
esatto,
cosa.
Hanno avuto il coraggio di fare questa cosa perché erano in due,
esatto,
però...
Una folia deux.
Però...
Ottimo francese.
Però c'è da dire che Morgan... Possiamo in qualche modo, cioè non giustificarla, però capirla meglio,
ecco,
mentre
meglio.
Anissa, che tra l'altro è stata rilasciata perché si è pentita di ciò che ha fatto, anche qua, come ha detto prima Jasmina, egocentrica, perché parla ancora di se stessa, dopo tutto questo tempo dice che lei non si odia più per quello che lei ha fatto, non fa riferimento a Morgan, non fa riferimento a Peyton, parla soltanto di sé, quindi io personalmente non la giustificherei.
Ma più che altro alcuni dicevano che Anissa fosse gelosa dell'amicizia tra Morgan e Peyton, il che può essere,
però
sì, bene,
alcuni dicevano che ad Anissa
così,
piaceva Morgan.
Ah, quindi che
tipo,
erano innamorate.
Ok.
Sì.
L'ho già sentita questa.
Anche perché durante l'interrogatorio Anissa aveva fatto un'osservazione sul fisico di Morgan, se non sbaglio, e quindi l'hanno dedotto da lì, però
non è confermato.
Non è confermato, è stato per quello che ha detto. Diciamo che Morgan era facilmente manipolato. Cioè, la potevi manipolare facilmente. E Anissa ne ha approfittato, però non voleva sporcarsi le mani di sangue. Ecco, possiamo concluderla così, questa parte.
Bene, adesso Lucrezia, la nostra esperta, ci parlerà di come è andato il processo e che cosa è successo.
Allora, prima di parlarvi del processo, pensavo di fare una piccola introduzione, visto che ci troviamo negli Stati Uniti, su come si articola un processo negli Stati Uniti, perché anche se ha lo stesso stampo accusatorio che in Italia, ha delle fasi un po' diverse. Il procedimento penale inizia subito dall'arresto, infatti i poliziotti devono leggere i Miranda Rights, che sono quelli che sentiamo in tutti i film, quindi hai diritto di stare in silenzio, se no ogni cosa che dirai verrà usata contro di te, quelli sono i Miranda Rights, e se non vengono letti il soggetto non potrà essere processato. Successivamente la persona arrestata viene portata in un distretto di polizia, viene schedato, fotografato, come ha detto Giasmina prima, vengono prese le impronte, il DNA e così via, e viene interrogato. Ovviamente se è un minorenne devono essere presenti i genitori o l'avvocato. In questo caso però le ragazze hanno parlato spontaneamente, quindi non hanno neanche chiamato i genitori, cioè sì, li hanno avvertiti che si trovavano lì e di raggiungerle portando anche un avvocato, però siccome loro parlavano di spontaneamente non hanno dovuto avere un avvocato presente. Dopo l'arresto appunto e l'interrogatorio, se si tratta di un reato minore viene rilasciato il soggetto e gli si dirà: bene, presentati a tot giorno in tribunale. Mentre in questo caso, siccome è molto più grave, l'indiziato viene portato davanti al magistrato, che in questo caso in America non è il magistrato ma è una sorta di pubblico ministero, che farà una sorta di arringa. Quindi l'avvocato difensore dichiarerà colpevole o non colpevole e spiegherà il motivo per il quale si è dichiarato tale, e il pubblico ministero chiederà o la cauzione o l'arresto. Oppure in questo caso le due ragazze dovevano recarsi in un ospedale psichiatrico per fare una perizia psichiatrica. Quindi in casi di crimini gravi poi ci sarà una giuria, perché il processo è articolato in due fasi. La prima è l'accertamento della fondatezza, quindi la giuria composta dai cittadini deciderà se sono colpevoli o meno, e ci sarà un continuo dibattito guidato dal giudice tra i due avvocati che faranno domande agli imputati, ai testimoni e così via. Se viene condannato, poi allora il giudice irrogherà la pena in base a quello che è il reato commesso. Bene, noi la sentenza di questo processo l'abbiamo nel 2017. Entrambe le ragazze, Anissa e Morgan, vengono ritenute non colpevoli per instabilità mentale. Anissa si è dichiarata colpevole per tentato omicidio perché sperava di scontare la pena senza dover andare in un ospedale psichiatrico. Tuttavia la giuria la ritenne non colpevole perché pensavano avesse un disturbo mentale, anche se non è stato mai accertato, semplicemente è stata una sua idea farlo. Per quanto riguarda l'omicidio di secondo grado, possiamo dire che non è un omicidio grave, è una sorta di attenuante, non è premeditato, ma evidenza comunque un mancato interesse per la vita umana. Quindi di conseguenza la sentenza fu di 25 anni in custodia in un dipartimento. E inoltre nel 2017 Anissa chiese di poter, i suoi avvocati ovviamente, chiesero di poter riesaminare la condanna. E nel 2021 le fu garantita la libertà condizionale, quindi questo vuol dire che Anissa adesso è libera. Può tranquillamente lavorare e ogni, mi pare, due settimane deve andare a fare un controllo psichiatrico, non può lasciare lo stato e ha addosso un bracciale o una cavigliera, non mi ricordo, che ha il GPS per monitorarla, e gli unici obblighi che ha è di non avere internet in casa e non poter usare dei social media, quindi praticamente...
Oddio, non ha Instagram?
No,
volevo andare a seguirla.
Non può più leggere le storie horror, quindi...
Che però dico, però scusami, adesso sono...
Non può comprarsi
magari,
un libro?
Magari non è pentita, non lo so, non so bene cosa allora, ha detto,
no,
quando
lei
è uscita.
Ha detto, ha scritto una lettera per il giudice e per la sua comunità dicendo che lei è profondamente pentita di quello che ha fatto, per l'agonia, la paura e il dolore che ha causato alla comunità. E odia le sue azioni, ma dal 2014 lei è in terapia e dice che al momento non si odia più per ciò che ha fatto, però non ha detto nulla riguardo a Peyton o Morgan.
Però dico, cioè adesso ha cosa, 19 anni?
Sì, 19 anni.
Spero anche che se si trova un'altra storia sullo Slenderman non ci creda un'altra
esatto.
volta, perché spero che le abbiano insegnato a non crederci a queste cose. Però
ma ha mai chiesto scusa?
Lei no, ecco, alla comunità. Alla comunità che
non
ha chiesto scusa.
Bella.
No, alla
ovviamente.
Ah, no, cioè, alla famiglia di Bella, non a lei.
Deve fare
alla
bella
famiglia.
Figura con tutti gli altri, mica scusarsi esatto. veramente.
Mentre per quanto riguarda la povera Morgan, è ancora in un ricovero, non si sa quale sia, per privacy non è stato detto. i suoi avvocati, perché lei ha un team di avvocati, il rappresentante si chiama Matthew Phoenix, più volte ha cercato di ribaltare la sentenza, perché entrambe, siccome il fatto era molto grave, sono state giudicate in un tribunale per adulti, non messe in riformatorio e poi giudicate da un tribunale minorile come teoricamente si dovrebbe fare. E poi questo dipende anche dal fatto che ogni stato in America ha la sua giurisdizione, quindi probabilmente in Wisconsin non ci sarà il tribunale dei minori, ma si passa subito a quello per gli adulti.
Ma mi pare che comunque venga usato molto poco spesso il tribunale dei minori, soprattutto in questi casi.
Sì,
cioè
infatti,
li mandano quando rubano, quando fanno delle bravate.
Piccole risse, esatto.
Che poi avevo letto che lì, ad esempio, i minorenni possono essere... Si può fare... Com'è che si chiama? Oddio, mi scappa la parola. Possono essere interrogati, ecco, senza i genitori, senza la presenza dei genitori.
Esatto. Se sono loro che spontaneamente decidono di confessare, possono farlo, non è necessaria la presenza dei genitori.
Infatti a Morgan fanno, ti diciamo i tuoi diritti, lei... No, li so già, li ho cercati prima.
No, anche perché i poliziotti hanno l'obbligo di dirglieli.
Sì,
se
sì,
no...
studiata.
Però lei era già preparata.
Erano
già preparate tutte.
Sì, sono preparate tutte. Sì.
E niente, Morgan deve trascorrere fino a 40 anni in un ospedale psichiatrico, 3 di reclusione. E i suoi avvocati, come stavo dicendo, continuano a chiedere alla Corte Suprema il ribaltamento della sentenza, proprio perché non è corretto che sia stata giudicata da un tribunale per adulti. Però... tuttora non sono riusciti a ribaltare la condanna e doveva essere teoricamente sentenziata con omicidio intenzionale di secondo grado e non di primo grado, come è stata condannata. Di primo grado è per omicidio, possiamo dire, il più grave, proprio quello premeditato, calcolato. E l'attenuante che hanno usato è il fatto che, appunto, essendo schizofrenica, l'hanno mandata in un ospedale e lei è lì, non si sa più niente.
E se non si sa più niente è un plus.
Beh, meglio, cioè almeno lei viene seguita e curata e non come Anissa che...
Vabbè, Anissa non ha bisogno di cure.
No, in realtà deve seguire fino ai 37 anni un percorso di riabilitazione. Non si sa per che cosa, ma deve seguirlo.
Cioè, raga, io la odio, si è capito.
Abbiamo detto che non siamo di parte.
Okay. Infatti, insomma. Bene.
Bene, direi che la puntata di oggi può
finire
qua. Dichiararsi conclusa. Quindi questo è stato Bed to the Bone, il podcast dei pazzi.
Radio e podcast.
Radio e podcast.
Noi vi aspettiamo giovedì prossimo.
Sì, sempre a mezzogiorno, si spera.
Sempre a mezzogiorno. Questo fine settimana sulla vostra podcast directory preferita. E adesso vi lasciamo alla programmazione. Ci sentiamo la prossima settimana.